Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata di E il Verbo si fece pane, una rubrica di Radio Buon Consiglio dedicata proprio al racconto, alla narrazione dei miracoli eucaristici lungo il corso dei secoli nella Chiesa. Ecco, rimaniamo sempre intorno al XIII secolo, oggi per raccontare di due miracoli eucaristici, uno avvenuto in Germania e l'altro avvenuto in Italia. Quello avvenuto in Italia è un miracolo eucaristico molto importante. Quindi parleremo nella prima parte del miracolo eucaristico di Regensburg o Ratisbona, meglio conosciuto per noi in Italia, avvenuto in Germania nel 1257, e poi nella seconda parte parleremo del miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena Orvieto in Italia, miracolo eucaristico molto conosciuto che ha una eco fortissima. Proprio perché poi questo miracolo eucaristico è stato fondamentale per, fissare la festa, la solennità del Corpus Domini. Ma ovviamente ne parleremo per tempo, a momento opportuno. Ecco, cominciamo con raccontare del miracolo eucaristico di Ratisbona, 1257. Ecco, siamo nel cuore dell'Europa medievale, lungo le rive maestose del fiume Danubio, dove sorge appunto la città di Regensburg, che noi appunto in Italia la conosciamo come Ratisbona, città antica di origine romana. Essa fu per secoli crocevia di commerci, di popoli, di culture, ma soprattutto luogo appunto nel quale la fede cristiana si incarnò profondamente nella vita civile, sociale e liturgica. Nel XIII secolo Ratisbona era una delle città più importanti dell'area germanica, prospera, densamente abitata, ricca di chiese, di monasteri, di confraternite e di fondazioni pie. Siamo negli anni centrali del 200, in un'epoca segnata da forti tensioni politiche, come abbiamo detto altre volte. Dopo la morte dell'imperatore Federico II, avvenuta nel 1250, il Sacro Romano Impero entra nel periodo che gli storici definiscono come Grande Interregno, un tempo di frammentazione del potere, di rivalità tra principi e città e di instabilità diffusa. In questo contesto incerto, la religione non si ritira nello spazio privato, ma anzi si manifesta pubblicamente. Processioni, pratiche di riparazione, pellegrinaggi e devozione eucaristica diventano linguaggio comune del popolo cristiano. La fede è vissuta come baluardo, come ordine, come risposta al disordine del mondo. Dal punto di vista ecclesiale, Ratisbona è sede di una diocesi autorevole. Negli anni che ci interessano, la chiesa locale è guidata dal vescovo Alberto di Pietengau e subito dopo da una delle figure più luminose della teologia medievale. Pensate un po', Sant'Alberto Magno. È importante ricordarlo perché il clima spirituale del tempo è segnato da una profonda attenzione al mistero dell'Eucaristia, già definito solennemente dal Concilio Lateranense IV nel 1215 come presenza reale, vera e sostanziale di Cristo sotto le specie del pane e del vino. È in questo contesto storico e spirituale che nasce appunto la tradizione del miracolo eucaristico di Ratisbona, collocata diciamo tra il 1255 e il 1257. Secondo la tradizione più antica e diffusa, il primo episodio avviene il 25 marzo 1255, giorno che le fonti indicano come Giovedì Santo. È un dettaglio liturgicamente plausibile. In quell'anno la Pasqua cadeva proprio il 28 di marzo e dunque il Giovedì Santo coincideva effettivamente con il 25. Un sacerdote, adempiendo a uno dei gesti più santi e delicati del suo ministero, stava portando il santo viatico a un infermo. Si trattava di quel Verzengang, tipico della pietà medievale, il sacerdote che esce dalla chiesa, recando con sé l'Eucaristia per portare Cristo a chi sta per incontrarlo nel passaggio dalla vita alla morte. in tedesco è appunto Versengang, proprio, no? Viatico. Durante il percorso, attraversando un ponte, un passaggio reso insicuro dalle piogge, il sacerdote scivola. Le ostie consacrate rischiano di cadere e di essere perdute nelle acque. È un incidente involontario, umano, ma che nella coscienza medievale assume un peso enorme. L'Eucaristia è il corpo stesso del Signore e ogni rischio di profanazione provoca dolore e timore reverenziale. La tradizione racconta che in quel momento gli angeli stessi sarebbero intervenuti a custodire le sacre specie, impedendo che andassero disperse. Ora, dal punto di vista storico, dobbiamo essere onesti, non possediamo documenti coevi del XIII secolo che descrivano l'evento in forma notarile o cronachistica. Tuttavia, possediamo però una testimonianza materiale di enorme importanza. Una tappezzeria del primo 400, oggi conservata in un museo bavarese, che raffigura proprio questa scena, dichiarando esplicitamente che il fatto si sarebbe verificato nel 1255. Ecco che è una prova storica della memoria viva, consolidata, di quella tradizione nella città. Ciò che è storicamente certo è la reazione del popolo e dell'autorità. Sul luogo dell'incidente viene eretta una cappella di riparazione dedicata al Santissimo Salvatore. Non si tratta di un gesto marginale. Costruire una cappella significava segnare lo spazio urbano, rendere pubblico un atto di fede, trasformare una caduta in un luogo di adorazione. La città stessa diventa, in un certo senso, catechesi visibile. Passano 2 anni ed è qui che la tradizione colloca il secondo episodio, appunto datato 1257. In quella cappella del Salvatore, durante la celebrazione della Santa Messa, un sacerdote è assalito dal dubbio circa la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. È un dubbio interiore, forse fugace, ma sufficiente a incrinare l'atto più sacro del ministero sacerdotale. Ed ecco il segno. Secondo il racconto tradizionale, il crocifisso sopra l'altare si anima. Il Cristo stacca le braccia dalla croce, prende il calice dalle mani del sacerdote e lo mostra, come a dire: questo mistero non è tuo, ma mio. Il sacerdote è sconvolto, cade in ginocchio, chiede perdono, rinnova la sua fede e Cristo gli restituisce il calice, non come giudice che condanna, ma come Signore che corregge e salva. Anche qui occorre chiarezza, ecco, e questo secondo episodio è attestato in molte fonti devozionali ed è anche presente in rappresentazioni artistiche, successive anche. Presenta, diciamo, importanti punti cronologici. Lo storico deve quindi sospendere il giudizio in questo caso, ma il credente può cogliere il senso profondo del racconto, che è eminentemente teologico e pastorale. La memoria del miracolo di Ratisbona non si spegne. Nei decenni successivi la cappella del Santissimo Salvatore viene integrata in un più ampio tessuto religioso. Nel 1267 la gestione del luogo viene affidata stabilmente a una comunità religiosa. L'area rimane per secoli segnata da questa memoria e altre strutture, come una cappella della croce, vengono associate alla tradizione. L'iconografia continua a raccontare il fatto. Non solo la tappezzeria quattrocentesca, ma anche stampe e immagini devozionali che parlano di un Wunderkreuz, un crocifisso miracoloso legato all'Eucaristia. Tutto questo ci dice una cosa con certezza. Ratisbona ha conosciuto un culto eucaristico pubblico, stabile e duraturo, nato appunto da questi due interventi divini, a questi due miracoli. Due immagini restano impresse: la caduta e la misericordia. Nel primo episodio l'uomo inciampa e il cielo custodisce ciò che l'uomo rischia di perdere. Nel secondo il sacerdote dubita e Cristo non lo distrugge, ma lo richiama con dolce fermezza. È una lezione profondamente cattolica. Dio non si scandalizza della nostra fragilità, delle nostre cadute, dei nostri peccati, della nostra sozzura e nemmeno dei nostri dubbi, ma ci chiede di non banalizzare il sacro. Ratisbona ci insegna che l'Eucaristia non è mai abitudine. Ogni ostia consacrata è il Signore vivo. Ogni comunione chiede rispetto, preparazione, silenzio interiore. Quando manchiamo, non siamo chiamati a fuggire, ma a riparare con la confessione, con l'adorazione, con un atto di fede rinnovato. E soprattutto questo miracolo ci consegna un'immagine consolante. Cristo custodisce la Chiesa anche quando i suoi ministri tremano. L'episodio della caduta del sacerdote che stava per riversare le ostie appunto a terra, a disperderle, potevano anche cadere in acqua, mi fa ripensare a quell'episodio biblico evangelico del Vangelo di Marco. Gesù sta in mezzo alle fiere, in mezzo ad animali selvatici, e gli angeli lo servivano. Quando ci incamminiamo per le vie di Dio, non siamo esenti da cadute, ma pur cadendo, gli angeli ci vengono a soccorrere, ci rialzano, ci riconducono a quel confessionale per confessare i nostri peccati, per chiedere perdono, per chiedere di essere rialzati e riprendere il cammino. Il calice non cade perché è nelle mani di Cristo, prima ancora che in quelle dell'uomo. È Lui che regge il mistero, è Lui che salva, è Lui che resta fedele. E allora c'è un invito che possiamo portare con noi da Ratisbona, ed è questo: tornare all'Eucaristia con cuore semplice e timorato, con fede viva e umile, entrare in Chiesa non come in un luogo qualunque, ma come davanti al Santo dei Santi, e dire magari in silenzio davanti al tabernacolo: Signore, io credo, aiuta la mia incredulità, aiuta a rompere la mia incredulità, aiuta a credere in più, aiuta la mia fede, come disse il papà di quel fanciullo che fu guarito dal Signore. Signore, io credo, custodisci tu ciò che io non so custodire. Rimani con noi, perché senza di te tutto vacilla. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine di questa prima parte, quindi dedicata al miracolo eucaristico di Ratisbona. Vi lasciamo un attimo con una pausa musicale, rimanete con noi per la seconda parte, in cui appunto andremo a narrare invece l'episodio più familiare a noi, più vicino a noi da Italia, insomma, ai italiani, che è il miracolo di Bolsena Orvieto. Ave Maria.
Lauda Signor Salvatore, lauda Duce. Inimis et cantis quantum vote sanctum auri quia maio omnina auri nec laudabis sufficis laudis te mas fecinaris anis vivus et vitalis odi Thank you.
Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa puntata sempre dedicata ai miracoli eucaristici e il Verbo si fece pane, e in cui andiamo a trattare di questo secondo miracolo in questa puntata, che è quello di Bolsena Orvieto. Siamo in Italia, siamo nel 1263 ed è un questa vicenda è molto importante proprio perché la Chiesa l'ha poi custodita, ma soprattutto celebrata con grande attenzione, e da essa si dipana un filo che arriva fino a quella che è una delle solennità più importanti e teologicamente dense del calendario, che è la festa del Corpus Domini. Immaginiamo però prima di tutto il quadro del tempo, ecco, come nel miracolo di Ratisbona di Regensburg di prima, siamo sempre nel XIII secolo, un secolo intensissimo, quindi l'Europa cristiana conosce una crescita urbana e culturale impressionante, e dall'altro vive però sempre queste tensioni dottrinali, questi conflitti politici, queste scosse sociali. Il papato stesso, per ragioni di sicurezza e di politica, non risiede sempre stabilmente a Roma, ma si sposta e trova spesso rifugio in città dell'Italia interna. Orvieto, in particolare, diventa una delle sedi predilette della corte pontificia, una città forte, arroccata sul tufo, capace di offrire protezione e un ambiente favorevole alla vita della curia. Sul piano ecclesiale, il XIII secolo è anche un tempo di chiarificazione dottrinale e di rinnovata fervenza eucaristica, lo diremo più avanti, dopo che appunto questo miracolo è anche così importante. Eccoci al nostro episodio, quindi entriamo proprio nel vivo, siamo nel 1263 a Bolsena, sul lago che porta lo stesso nome. Bolsena è un luogo che già da secoli vive di pellegrinaggio, anche perché ha attraversato da grandi vie di passaggio, come la via Francigena, lungo cui transitano chierici, mercanti, penitenti diretti a Roma o altrove. A Bolsena sorge la venerabile Basilica di Santa Cristina, legata proprio al culto della martire Santa Cristina, ed è destinata a diventare teatro e custode della memoria del miracolo. La narrazione tradizionale, che in ambito cattolico è divenuta universalmente nota, presenta un protagonista, un sacerdote forestiero, spesso identificato come Pietro da Praga, in cammino verso Roma. È un uomo di chiesa, non un nemico della fede, e proprio per questo il suo dramma interiore è più tragico. Egli celebra la Santa Messa, ma porta nel cuore un dubbio lacerante sulla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Non è un dubbio moderno, nel senso razionalista del termine, è piuttosto una tentazione che nasce dal contrasto tra la grandezza del mistero e l'umiltà delle specie sacramentali. Il pane resta pane ai sensi, il vino resta vino ai sensi, la fede deve reggere ciò che l'occhio non vede. E talvolta nei consacrati può essere provata. Secondo la tradizione, durante la celebrazione, al momento della consacrazione o immediatamente dopo, dall'ostia consacrata stilla sangue e quel sangue macchia il corporale, il panno di lino disteso sull'altare. Il sacerdote rimane sconvolto. Non si tratta di un segno spettacolare fine a se stesso, ma di una risposta misericordiosa a un cuore combattuto. È come se il Signore, senza parole, dicesse: «Io sono qui, sono veramente qui». La tradizione racconta che il sacerdote interrompe la Santa Messa, confessa il suo turbamento e l'evento giunge rapidamente alle autorità ecclesiastiche. A questo punto entra in scena la storia grande, quella documentata e inequivocabile. A Orvieto risiede allora il Papa, Urbano IV. Il corporale macchiato viene trasferito a Orvieto e lì custodito come reliquia. Che la reliquia del corporale sia effettivamente conservata nel Duomo di Orvieto non è una diceria, chiaramente, è una realtà pubblica, istituzionale, liturgica. La stessa cattedrale orvietana, il magnifico Duomo di Orvieto, conserva e presenta al popolo cristiano questo lino venerato e ogni anno la città rinnova una tradizione processionale che lega la memoria del miracolo proprio alla celebrazione del Corpus Domini. Qui è bene essere molto chiari, perché la chiarezza in materia di miracoli è un servizio alla fede e non un indebolimento. I dettagli minuti del racconto, il nome preciso del sacerdote, i passaggi esatti, l'incontro scenografico in un punto specifico fuori città appartengono in parte alla tradizione e alla catechesi popolare. La Chiesa però non fonda la sua fede su questi dettagli, bensì sulla verità del sacramento e sulla prudente custodia di una memoria. Ciò che risulta decisivo è che nel giro di pochissimo tempo l'evento viene connesso nella vita ecclesiale concreta a una scelta di portata universale. E la scelta è questa: l'11 agosto 1264 da Orvieto Papa Urbano IV promulga la bolla che istituisce per tutta la Chiesa la solennità del Corpus Domini, fissandola al giovedì dopo la Pentecoste. Il testo della bolla, con il suo linguaggio solenne, insiste su un punto. L'Eucaristia è celebrata ogni giorno, certo, ma è cosa conveniente e santa che almeno una volta l'anno tutta la Chiesa si raccolga in una festa particolare, perché questo mistero non sia offuscato dall'abitudine e perché la fede del popolo venga ravvivata. Da quel momento la memoria non solo non si perde, ma si struttura. A Orvieto, nel XIV secolo, si costruisce la Cappella del Corporale, appositamente destinata a custodire la reliquia di lino, e la cappella viene decorata da un grande ciclo pittorico che narra e interpreta il mistero eucaristico. La cappella non è un museo, è un luogo teologico, in pietra e colore, un catechismo affrescato che parla al popolo attraverso la bellezza. Sempre nel XIV secolo la devozione prende una forma visibilissima. Il grande reliquiario del corporale, realizzato tra il 1337 e il 1338 da Ugolino di Vieri, un capolavoro di oreficeria medievale, viene portato in processione e diventa parte integrante delle celebrazioni cittadine. Questo elemento è molto importante. Non è solo storia dell'arte, è storia della liturgia vissuta. Il popolo non si limita a sapere che esiste una reliquia, la vede, la segue, la onora pubblicamente e la collega all'adorazione del Santissimo. E a Bolsena, anche lì, la memoria rimane impressa e venerata. La Basilica di Santa Cristina custodisce quelle che vengono chiamate le sacre pietre, lastre macchiate di sangue, conservate e mostrate in un contesto devozionale. La Cappella del Miracolo, in epoca successiva, viene edificata per custodire queste reliquie e ordinare la devozione dei fedeli. Anche questo non è un dettaglio secondario. Significa che la memoria non è un racconto astratto, ma una tradizione concreta, con luoghi e tempi di venerazione, con custodia e disciplina ecclesiale. La risonanza culturale del miracolo di Bolzeno Orvieto oltrepassa poi i secoli e arriva fino al Rinascimento, quando l'episodio viene immortalato in una delle opere più celebri della pittura occidentale. E a chi è in ascolto invito ad andarla a trovare. Il titolo è La Messa di Bolzena, dipinta da Raffaello Sanzio, nelle stanze vaticane, nei palazzi vaticani. Non è un caso. Il Rinascimento, pur nella sua apertura al mondo, conserva qui un'intuizione profondamente cattolica. La fede eucaristica è cuore della Chiesa e la memoria di Bolzena è divenuta un linguaggio universale per dire quella fede. E fin qui, cari amici radioascoltatori, abbiamo tracciato il contesto, il racconto, la memoria e la venerazione. Rimane ora un'ultima parte, che non è tecnica ma vitale. Che cosa ci dice tutto questo a noi oggi? E lo dico senza paura di apparire semplice. La vicenda di Bolzeno Orvieto parla anzitutto del dramma, del dubbio e della misericordia della risposta. Un sacerdote dubita, il Signore non lo schiaccia, non lo umilia davanti a tutti come un colpevole, gli dona un segno che lo riporta alla fede. Questo è già Vangelo. Dio non disprezza il cuore ferito, ma lo salva. Eppure, attenzione, la Chiesa non costruisce la fede sull'eccezione. La fede cattolica non dipende dai miracoli eucaristici, dipende dalla parola di Cristo e dalla potenza del sacramento. I miracoli, quando avvengono e quando sono accolti nella tradizione, sono come lampi che illuminano ciò che è sempre vero, anche quando non lo vediamo. E infatti la scelta più grande non è la reliquia in sé, ma l'istituzione della festa, della solennità del Corpus Domini, una festa che non è nostalgia del prodigio, ma pedagogia della fede. È come se la Chiesa ci dicesse: non aspettare il segno straordinario, vivi l'ordinario come straordinario, perché in ogni santa messa il Signore è realmente presente. E qui la riflessione diventa personale. Quanti di noi entrano in chiesa con l'anima dispersa? Quanti si accostano alla comunione come a un gesto scontato, senza un vero raccoglimento, senza preparazione, senza confessione quando è necessaria, sacrilegio? Il miracolo di Bolzeno Orvieto, anche se lontano nel tempo, ci fa una domanda bruciante. Io, davanti all'Eucaristia, vivo di abitudine o di adorazione? Mi accosto con santo timore o con fretta mondana? C'è un'immagine in questa storia che io vorrei consegnarvi come un gesto concreto, semplice, alla portata di tutti. Ed è l'immagine del corporale, un panno di lino, umile, nascosto, destinato a stare sull'altare senza clamore. Eppure, proprio quel lino diventa custode di una memoria. Anche noi siamo chiamati a essere così, non a cercare il clamoroso, ma a diventare, si può dire, qualcosa di straordinario nell'ordinario, cioè uomini e donne che custodiscono il santo con discrezione, con fedeltà, con purezza. Se la tua vita è un po' sfilacciata, se la fede è stanca, se il dubbio punge, non fuggire, vai davanti al tabernacolo, stai lì, anche 5 minuti, e di soltanto: Signore, io credo, aumenta la mia fede, rendimi degno di te. È una preghiera povera, ma ha radici evangeliche, ed è proprio la povertà che piace a Dio. Beh, per concludere, una parola che vale come un impegno: il Corpus Domini non è folklore, non è solo corteo, non è solo tradizione cittadina, e tante volte partecipando durante l'anno, quindi ogni anno c'è appunto questa solennità importante con la processione del Santissimo Sacramento, vedo gente seduta ai bar, ai tavoli dei bar, le cose che non si alzano, non fanno un segno di reverenza. E allora dico, il Corpus Domini è la proclamazione per le strade del mondo di una verità che il mondo da solo non può dare. Dio è con noi, non in modo vago, ma nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. Se a Bolzano un sacerdote ebbe bisogno di un segno per credere, noi abbiamo la Chiesa intera che da secoli canta e processiona, adora e insegna. E questo è già un miracolo quotidiano, un popolo che nonostante tutto continua a inginocchiarsi davanti a un'ostia e a chiamarla Signore. Così, dalle pietre di Bolzano e dal lino di Orvieto, ci arriva una consegna limpida: non lasciare che l'Eucaristia diventi piccola ai tuoi occhi. Rendi grande nella tua vita ciò che è grande in sé. E se vuoi un gesto pratico da fare, diciamo già in settimana, no? Entrate in una chiesa quando è vuota, quando è piena, è importante che c'entrate e fate una genuflessione lentamente. E restate lì un momento in silenzio, senza parole inutili. Lasciate che sia la presenza del Signore a parlare. Perché al fondo Bolzano Orvieto non è solo un racconto del passato, è una chiamata del presente, una chiamata alla fede viva, alla riverenza, all'adorazione, alla conversione del cuore. Bene, cari amici di Radio Ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata del Verbo si fece pane, in cui abbiamo raccontato del miracolo di Regensburg, Ratisbona, e del miracolo eucaristico di Bolzano Orvieto. Due miracoli così importanti. Uno, sacerdote che cade, ma le ostie non vengono disperse, vengono raccolte. Viene a pensare, ecco, quella frase di Vangelo, no? Gli angeli accorrono, no? A sostenere chi cammina nelle vie di Dio, anche in mezzo alle difficoltà. E le parole di nostro Signore Gesù Cristo, che le pecore che siamo noi non le disperde, chi gli viene affidato viene raccolto, viene custodito. E se tante volte si può insinuare il dubbio, sappiamo che in realtà questo dubbio è solo una nuvola che sta coprendo il sole, ma dietro la nuvola sappiamo benissimo che c'è il sole che continua a splendere, che c'è quell'ostia che alla fine, come diceva San Gaetano Catanoso, un santo che è iscritto anche alla confraternita del Santo Volto di Gesù, diceva: dietro il velo bianco dell'ostia si nasconde il Santo Volto di nostro Signore Gesù Cristo, che è il volto amorevole incarnato del Padre, nel Figlio amato. Ebbene, quindi, cari amici e ascoltatori, continuiamo a rendere veramente straordinario quello che è ordinario, cercando di non cadere nell'abitudine, ma di avere sempre in mente presente il grande dono, la grande grazia che il Signore ci ha fatto nella Santa Eucaristia, cioè il Dio in mezzo a noi, quel nutrimento che continua a darci in ogni Santa Messa. Ovviamente, confessati, quindi pentiti e confessati, accostiamoci sempre a questo sacramento dell'altare con grande reverenza, con santo timore, con grande rispetto, ma ovviamente in grazia di Dio. Ecco, vi lascio alla programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento ovviamente con questa rubrica fra due settimane. Ecco, buon proseguimento con Radio Buon Consiglio. Ave Maria.